State ascoltando SBS Italian.
Best of 2025, il meglio di SBS Italian.
E ancora per qualche giorno c'è il nostro spazio dedicato al nostro Best of 2025, ovvero quelle storie del 2025 che più ci sono piaciute e vogliamo riproporvi in questo periodo ancora un po' vacanziero.
E appunto oggi abbiamo ripescato per voi la storia di Silvia Frisia, una scienziata a cui piace risolvere i misteri, come lei stessa ci ha raccontato, professoressa emerita di Scienze della Terra alla University of Newcastle. Nel 2024 ha ricevuto la medaglia Jean-Baptiste Lamarck dalla European Geoscience Union per il suo contributo allo studio del clima del passato attraverso i carbonati, in particolare gli speleotemi, i depositi minerali che si formano nelle grotte.
Un prestigioso riconoscimento questo che premia gli scienziati che si sono distinti per ricerche innovative e di grande impatto nel campo delle scienze della Terra. E le sue ricerche sono fondamentali per ricostruire l'evoluzione del clima nei millenni e per comprendere meglio i processi naturali legati ai cambiamenti climatici di oggi. E proprio la qui presente Francesca Rizzoli l'aveva intervistata a maggio, chiedendole innanzitutto di spiegare in modo semplice il suo lavoro e l'impatto che ha sulla ricerca climatica attuale.
Allora, a me piace risolvere dei misteri che in pratica circondano questi minerali che sono molto comuni nel passato della Terra e magari alcuni sono molto poco comuni oggi. E mi piace farlo interrogando gli atomi della struttura di questi cristalli e lo faccio con dei microscopi che sono molto potenti, cioè riesco a vedere magari anche le file di atomi che fanno i cristalli. E con quello riesco a ottenere delle risposte che mi rivelano come in pratica c'è la materia e l'energia giocano insieme e sconfiggono quelle che sono delle barriere all'esistenza di questi stessi minerali, perché l'energia pone delle barriere. Io ho un interesse in tutte i vari scalini che portano alla crescita di un cristallo in ambienti estremi, tipo estremamente freddi o molto aridi o molto scuri come le stalagmiti. E quello che mi piace soprattutto è andare a vedere se c'è un legame tra il mondo inorganico dei minerali e la vita. E ho trovato che spesso è un confine molto labile. Perché in pratica se un minerale utilizza per certi versi la vita, ha degli shortcut nell'energia e riesce a formarsi anche se teoricamente non dovrebbe farlo. Per cui magari abbiamo montagne di dolomite quando non dovremmo averle. Ecco.
C'è della resilienza, cioè quindi le cose crescono anche se non dovrebbero in teoria.
Esatto.
Senti, appunto, il tuo lavoro oggi è fondamentale per ricostruire com'è cambiato il clima nel corso dei millenni e ci aiuta a comprendere meglio i processi naturali alla base anche degli attuali cambiamenti climatici. Ci parlavi prima del fatto, quando introducevi un po' il tuo lavoro, che tu ti basi sullo studio del passato della Terra, ma quindi di quale passato stiamo parlando quando pensiamo appunto a come oggi tu riesci soprattutto a parlare degli attuali cambiamenti climatici?
Quando io guardo le stalagmiti, che sono queste concrezioni che si formano in grotta e quindi al buio, e magari riesco ad andare indietro di 10, 20, 100.000, 200.000 anni, magari anche di più, quasi a volte anche 5 milioni di anni. Però a me interessano anche le rocce carbonatiche, io prima parlavo di dolomiti, le dolomiti in Italia ad esempio, e lì vado indietro di oltre 200 milioni di anni. Quindi per certi versi vado a guardare cose che sono successe anche tantissimo tempo fa. Allora, quando io dico parlo fino a, non so, qualche centinaio di migliaia di anni fa, posso dire, beh, ok, le cose, come dire, le cose cominciano a erano diverse da quelle dove stiamo andando. E infatti il motivo per cui a me interessano i milioni di anni fa è perché alla malapparata, noi stiamo andando verso dei climi che non sono più quelli degli ultimi 2 milioni di anni, ma sono climi che sono stati quelli dei 5 milioni di anni, se ci va male sono quelli dei 200 milioni di anni oltre.
E quindi che cosa vuoi dire quando ci dici questo?
Allora, quando vi dico questo è perché negli ultimi 2 milioni di anni noi eravamo dentro in un ciclo climatico che possiamo chiamare un ciclo tra virgolette glaciale. Cioè in pratica c'era poco biossido di carbonio nell'atmosfera, poca CO2, poco voglio dire, che ne so, 180 parti per milione in volume. Adesso siamo a 450 e quindi vuol dire che sta aumentando questo gas. Però il fatto è che normalmente nella storia antica della Terra, prima di 2 milioni e 700 mila anni fa, c'era molta più CO2 nell'atmosfera. E quindi è un po' dove stiamo andando. Allora, quello che a me interessa è andare a vedere proprio i periodi quando ce n'era molta di più di questa CO2 nell'atmosfera e vedere che cosa è successo. E una delle cose interessanti, siccome la gente parla della sesta estinzione, ci sono state 5 grandi estinzioni. E la sesta estinzione è quella che dovrebbe avvenire teoricamente, infatti dicono fatto, fiction o speculazione. Se noi andiamo molto indietro nella storia della Terra, che è una delle cose che a me interessano, tipo 251 milioni di anni fa, quasi 252 milioni di anni fa, c'è stata una situazione abbastanza simile, cioè c'era poca CO2 come diciamo intorno a questi nostri ultimi 2 milioni di anni, c'era poca CO2 nell'atmosfera e dopo improvvisamente è aumentata, ed è aumentata parecchio. E c'è stata una delle più grosse estinzioni della storia della Terra. E allora per quello che adesso si sta parlando di questa sesta estinzione, solo che la sesta estinzione non è solo per la CO2, ma è anche perché ci sono tantissimi umani che una volta...
Che una volta non c'erano, esatto. Stavo pensando esattamente a come formularti questa domanda, ecco, ma seppure i livelli di CO2 sono simili nell'aria, ma noi non c'eravamo. Quindi come trovi le connessioni tu e se ci sono tra questi due momenti così diversi nella storia dell'umanità?
Allora, la connessione è abbastanza semplice, è proprio il fatto dell'emissione di questi gas. Allora, quando noi non c'eravamo, l'emissione di questi gas erano vulcani, erano, come dire, cioè la Terra c'ha una cosa che si chiama tettonica, placche che si muovono, per cui ci sono tutte, il fatto che hai tutti questi magmi e quindi c'era tutta questa attività e a buttare un sacco di quelli che si chiamano poi gas serra nell'atmosfera. Per cui c'era un clima glaciale prima e dopo si è passati a un clima caldo. Noi stiamo facendo praticamente quello che facevano i vulcani, solo che i vulcani ci mettono tanto tempo e noi in realtà ce ne mettiamo poco. Quindi è questo il legame, cioè in pratica noi stiamo facendo le stesse veci che una volta, o meno 250 e rotti, 252 milioni di anni fa, avevano invece processi naturali.
Diciamo che da spiegare semplice mi immagino che appunto invece da studiare sia una cosa molto complessa. Quindi a questo punto che cosa è successo 250 milioni di anni fa che... diciamo potrebbe risuccedere adesso? Abbiamo parlato di estinzione, oggigiorno siamo a rischio di questo? Che cosa si fa, che cosa stiamo facendo per mitigare i rischi o ci dirigiamo di là?
Allora, io questo sinceramente appunto non è che te lo so dire, ci sono tante variabili che sono diverse, però posso solo dire una cosa. Allora, quel famoso 252 milioni di anni fa che si chiama la estinzione permo-triassica, è successa una cosa, cioè praticamente se ne sono, più del 75% delle specie sono state eliminate, è quello che è tragico, diciamo, che anche molte specie marine sono finite. Il motivo è perché se tu immetti tanto biossido di carbonio nell'atmosfera acidifichi gli oceani e quindi tutti gli organismi tipo i coralli che si costruiscono uno scheletro di carbonato di calcio e non riescono più a costruirlo, quindi sono destinati a finire. Altre cose è che in pratica la temperatura poi aumenta moltissimo e anche lì ci sono tanti organismi che non ce la facevano, non ce l'hanno fatta a sopravvivere a questo stress. Il Triassico, che viene dopo il Permiano, è un periodo molto bizzarro nel quale per parecchio tempo, direi milioni di anni, invece che i coralli, quelli che trovi sono batteri. E quindi in pratica i coralli vengono rimpiazzati da batteri. Quindi i batteri vanno avanti e tutto il resto magari di vita un pochino più evoluta no. Quindi magari noi adesso se continuiamo come stiamo andando senza fare niente, magari arriveremo a un punto in cui anche il nostro cervello bolle e quindi non possiamo più sopravvivere. E a quel punto lì quello che sopravviverà sono i batteri che daranno comunque luogo a nuove forme di vita, per cui non è che la vita finisce.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.